Il Post presenta Tienimi Bordone.
Allora, la settimana scorsa è stata una settimana tipo imbastita per il Post da qualche sceneggiatore che ci calca un po' troppo la mano, magari ha visto dei telefilm di Aaron Sorkin. Quando Aaron Sorkin era in forma riusciva a far succedere 45 cose nel contesto che raccontava, e però stavano tutte in piedi, non diventavano esagerate. Questa idea di far coincidere la liberazione di Cecilia con il giorno in cui annunciavamo il cambio di direzione al Post e tutto quanto, non va bene, è troppo, è uno sbilanciamento della sceneggiatura che porta ad avere una puntata fortissima. Come facciamo poi a mantenere questo tipo di suspense? Non lo manterremo, e va bene così. Abbiamo liberato Cecilia e abbiamo anche cambiato la direzione del Post. E mi avete scritto in tanti su tutti i social network dell'Orbe Terraqueo e via mail a tienimibordone@ilpost.it per chiedermi due cose che vi preoccupavano moltissimo, e io registro la preoccupazione e cerco di rispondere a questo bisogno delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Come bisogna rivolgersi? Facilissimo. Nel senso che il direttore editoriale del Post, Luca Sofri, che prima era il peraltro direttore del Post, diventa il peraltro direttore editoriale. Come fare invece per rivolgersi a Francesco Costa, soprattutto come farò io, che l'ho sempre chiamato Golden Boy? A parte che Golden Boy rimane, ma ora acquisisce questo ruolo di direzione e quindi diventa facilissimo Golden Boss. Soprattutto vorrei rassicurare le persone che temono che, essendo cambiato il ruolo di Francesco, non faremo più quella cosa che adesso si chiama Tienimi Morning. Magari si chiamerà Tienimi Costa, magari coinvolgeremo Nicola, che sarà il tenutario di Morning, che ne so, ma comunque è molto divertente farlo e diverte molto quelli che ascoltano questo incontro tradizionale che ormai facciamo da tempo, e quindi continueremo a farlo. Non vi preoccupate, se c'è qualcuno che quando una cosa è divertente la vuole assolutamente rifare, quello sono io. Cioè siamo in due, io e Kate Bush. Come sapete, anche se siete nuovi perché l'ho già fatto nella prima settimana di puntate, qui si recensiscono tra le altre cose anche gli audiovisivi, quindi le serie televisive e i film, e lo si fa tendenzialmente con una modalità a griglia che mi sono inventato tanti anni fa sul mio blog, che poi ho spostato su Internazionale quando scrivevo di cinema su Internazionale, e che poi me la sono portata con me anche nella versione Tienimi Bordone del podcast, cioè una griglia sempre identica in cui si fanno stare tutti i film, che è molto comoda e che per me ha la funzione un po' della carta millimetrata, cioè mi dà dei confini noti e mi portano nell'elucubrare troppo sul film di cui sto parlando e restare attaccato a dei concetti, cioè cos'è sta roba, com'è fatta, perché bisogna vederla, perché forse non bisogna vederla, cioè quali sono i lati positivi e negativi, e poi una citazione e basta, di solito funziona così. Oggi no, non si può fare, perché la serie è appena iniziata e per capire esattamente come sarà la serie in sé ci vorrà del tempo, bisognerà vederla. Ma quello che è successo è che sono uscite le prime due puntate su Sky e su Now della serie tratta dal libro M, il figlio del secolo, di Antonio Scurati, che racconta l'ascesa al potere di Mussolini è in assoluto la figura di Mussolini, con una meticolosità e un tono e un modo di stargli dietro che ha conquistato il pubblico, la critica, e che adesso diventa il veicolo per raccontare questa storia in un modo nuovo, molto atipico. Per capire quanto sia atipico l'approccio alla storia di Mussolini e del fascismo seguito sia dal libro ma soprattutto da questa versione cinematografica, diciamo audiovisiva, del libro, vi faccio sentire il riassuntino che c'è prima della seconda puntata, che racconta i fatti della prima. Sentite che fatti sono e in che forma vengono sintetizzati. Questo nella storia del racconto del fascismo italiano non è mai successo, non in questo modo,
nella
non con questo
precedente.
Tono.
In questa ora putrida della pace fondiamo i fasci di combattimento.
Benito, ma tu sei nati per fare la rivoluzione o per prendere ammazzati i socialisti?
Ho il mio popolo io e con loro batteremo questa putrida democrazia liberale.
D'Annunzio
è partito per Fiume.
Mi tratta come un bambino, mi ruba la scena.
Campagna elettorale. Tra un mese si vota.
Noi siamo contro le elezioni.
Eravamo.
Quelli che amano lui voteranno per me.
Combatteremo al fianco di Fiume sino alla morte!
Mussolini sa perfettamente che l'occupazione di Fiume è illegale.
E là, eliminatelo! Traditore!
Abbiamo preso 4.796 voti. Nessun candidato fascista eletto, nessuno, neanche io.
Io sono come le bestie, sento il tempo che viene e il mio tempo è già finito.
Allora, lasciamo perdere Luca Marinelli, in questo momento ne parleremo bene tra un po', e lo dico già, ne parleremo bene, però uscirà una puntata in cui ci occupiamo della serie in sé. La novità sta proprio nel fatto che si possa parlare di questi argomenti come se fossero degli argomenti oggetto di un racconto, prima di tutto, non di un ricordo, non delle memorie dolorose di un paese che ha attraversato un momento storico, il che non è assolutamente sbagliato, però è stato l'approccio che abbiamo sempre utilizzato per raccontare queste cose, forse anche perché abbiamo vissuto quel periodo storico, e ultimamente la cosa è molto evidente, un po' come un derby nazionale, che se raccontano la partita gli uni e gli altri ha un esito molto diverso, e quindi realismo di fondo, raccontato un passo indietro, abbassando un pochino i toni e lasciando che il peso dei fatti storici toccati sia talmente grande da supplire a quella specie di distacco necessario, perché figuriamoci, stiamo parlando di Mussolini, stiamo parlando del fascismo, la dittatura, l'eredità, eccetera. Questa serie, come avete sentito dalla sintesi, ma posso farvi anche sentire un altro pezzettino.
E voi mi avete odiato, follemente odiato, perché mi amavate ancora. Mi avete ridicolizzato, scempiato i miei resti, perché di quel folle amore avevate paura. Anche da morto. Ma ditemi, a cosa è servito? Guardatevi attorno. Siamo ancora tra voi.
Ecco, come vi dicevo, Il figlio del secolo fa proprio il contrario rispetto a quello cui siamo abituati. Sta lontanissimo dall'oggettività dei fatti, ci racconta il punto di vista di pezzi del paese, di Mussolini, ci racconta anche i fatti storici, però lo fa con un taglio talmente personale, talmente addosso al rapporto di Mussolini con gli italiani, che Mussolini parla direttamente a noi, guarda in macchina. E questa cosa di guardare in macchina al cinema ha un peso specifico straordinario. Forse lo sguardo in macchina più famoso della storia del cinema è quello del protagonista dei 400 colpi di François Truffaut, che nell'ultima inquadratura si allontana dagli amici, fa una corsetta, si avvicina alla spiaggia, al mare, si bagna i piedi e poi, un po' incerto, non sa cosa fare, ritorna indietro, ha lo sguardo un po' smarrito di chi si rende conto che un periodo della sua vita, un'epoca, che poi sarebbe l'infanzia, sta finendo in quel momento. Esce dal mare e guarda in macchina. E così finisce il film. Ogni volta che un attore guarda in macchina, noi vediamo che quello è un film. Qualcosa ci dice che quello è proprio un film. Non è una ripresa della realtà di cui non si vedono i confini. No, vediamo le pareti della finzione e le vediamo in maniera improvvisa. E quindi di solito questo ci sconvolge. Oppure ci sono dei film in cui ci può essere un rapporto diretto con lo spettatore. È una cosa molto più moderna, se così vogliamo dire. Uno degli esempi più celebri è un film degli anni 60 inglese che si chiama Alfie, di cui esiste anche un remake più recente. Però a me è sempre piaciuto Michael Caine anche come modello aspirazionale, e quindi questa è la prima volta che nel film Alfie parla al pubblico e si presenta.
Well, you all settled in? Right, we can begin. My name is...
Alfie.
I suppose you think you're going to see the bleeding titles now. Well, you're not, so you can all relax.
Alfie!
Here, what time did your old man say he'd be waiting for you at the station?
Oh, never mind about him.
That's just who I am going to mind. Never spoil a good...
Ovviamente Alfie, esattamente come Benito, che si rivolge direttamente al pubblico, parla di sé... racconta, sembra allo stesso tempo un imbonitore e una persona disperata. Disperata per l'attenzione altrui, il giudizio altrui, l'ammirazione altrui. E che continua a rompere le convenzioni del racconto per ricordare quanto protagonista della storia sia in questo caso proprio chi guarda e il rapporto con chi invece dentro allo schermo è. Figuriamoci tutto questo applicato all'argomento fascismo e Mussolini. Ci saranno un sacco di persone che credono che sia incauto parlarne, che sia incauto parlarne così, che sia incauto raccontarlo senza che ci sia il segno del giudizio storico e politico costante, e invece si sospenda quel giudizio per lasciare spazio al personaggio e al racconto. Però io sono convinto che questa serie abbia fatto una cosa diversa rispetto a tutto quello che si è fatto finora. E non è poco, per niente. A domani!